Eccoci, cerchiamo così di concludere questo discorso sulla biforcazione della civiltà del capitale. Appunto, siamo partiti dall'intelligenza artificiale, dal premio Nobel Geoffrey Hinton. Siccome appunto c'è questo processo di colonizzazione dell'interiorità, che dal punto di vista del capitale è una possibilità reale, appunto, cioè lui il capitale non sa ancora bene come, ma quello lì è il suo progetto, vuole appunto colonizzare, rendere concretamente, diciamo, autonoma tutta una serie, insomma, di momenti della vita umana, ecco. Vedremo come va a finire, non lo sappiamo ancora. Ci sono prove appunto di questa, vedi appunto il transumanesimo, vedi appunto i progetti anche di Elon Musk di trasferimento della realtà su questa, come la chiamano loro, insomma, realtà parallela che adesso mi sfugge, ma comunque. Mentre c'è questa questione, facciamo un passo, diciamo, ancora un passo, e andiamo a un altro autore che è Jacques Camat, di cui forse vi avevamo già dato qualche notizia. Comunque, ambito bordighista, diciamo così, sui generis, ha messo in piedi questa rivista che si chiamava Invariance durante tutti gli anni 70 e 80, ancora oggi contribuisce, insomma, al dibattito. Cosa ci porta di un ulteriore stimolo stasera? Lui dice, scrive, insomma, che è vero che c'è questa dimensione, chiamiamola così, illuministica del capitalismo. Allora, c'è stato sicuramente il tentativo della psicanalisi per fissare un punto. La psicanalisi ha identificato nella repressione, nell'oppressione che si subisce nell'infanzia, un tratto essenziale, ecco, di questo processo di emancipazione, che a un certo punto sembrava, ecco, tornando al 68, c'era l'illusione di un accesso a una dimensione di piacere, diciamo così, che andava parallelo col consumismo, no? Alla fine si è capito che questo era appunto perché illusorio, perché non era stato identificato che l'inibizione di questa fase infantile andava data la responsabilità alle varie generazioni di genitori, cioè il ruolo di genitore, insomma, in sé, con il processo di civilizzazione, comporta una dimensione di oppressione, non solo, comporta tutta una nascita di, lui le chiama psicosi, insomma, possiamo dire anche, passiamo a un altro, insomma, facciamo un volo pindarico, passiamo anche a Stirner, a Max Stirner, insomma, queste psicosi potrebbero essere anche dette, diciamo, ecco, i fantasmi, momenti illusi, cioè degli strumenti con i quali appunto l'individuo si difende, ecco, da questi traumi infantili, e progressivamente se li porta avanti anche, diciamo, nell'età evolutiva, poi nell'età adulta, e continua, insomma, finché non mette, rende inattivi tutti questi strumenti che gli servivano appunto a difendersi, però gli impediscono un accesso diretto alle pulsioni, chiamiamole così, lui le chiama così, Kamat, delle più autentiche della vita, finché non le rende inattive, continua appunto a dare un'importanza sbagliata alla dimensione collettiva, e invece la questione va, cioè i problemi vanno appunto a radicarsi nell'individualità. Questa cosa, ecco, per noi la riteniamo significativa per le cose in varie, insomma, che diciamo qua a Zardins Magnetics. Ultimo veramente suggestione di questo intervento di Jacques Kamat, che si intitolava, tradotto in italiano, Dialogando con la vita, ed era un intervento della fine degli anni 90, e la questione appunto del neonato, neonato che a un certo punto ha paura di cadere, insomma, quando si trova ancora in posizione che non ha ancora imparato a camminare, diciamo così, c'è questo riflesso in lui di nel momento in cui insomma percepisce uno stimolo di pericolo, come un rumore inatteso o una scossa inattesa, ecco, eccetera eccetera, lui quando percepisce, lui o lei, quando percepisce questo pericolo, alza le braccia. Le due braccia del neonato si tendono bruscamente in verticale, come per stringere qualcosa, e ricadono. Il riflesso interviene in risposta a uno stimolo, il cui protrarsi costituirebbe un pericolo. Finisce la citazione da questo altro autore, diciamo, pedagogia, eccetera. Il bambino normalmente deve essere in contatto con sua madre, dice Kamat. Quando sopravviene lo stimolo di cui parla l'autore, il bambino tende a aggrapparsi a quest'ultima per non cadere. Ricordo filogenetico della vita arboricola che i nostri antenati hanno conosciuto. Quindi dunque, all'origine, insomma, della specie Homo sapiens, chiaramente prima della posizione eretta, i nostri antenati erano, insomma, primati, vivevano per proteggersi soprattutto dai predatori sugli alberi, e i cuccioli appunto rimanevano aggrappati costantemente alla loro madre. Dato che non oggi invece, insomma, in condizioni di civilizzazione, dato che non vi si può aggrappare perché è separato, non afferra niente e lascia andare le braccia, no? Ora, il lasciare andare comporta normalmente la caduta. Di conseguenza il neonato percepisce virtualmente la caduta ed è angosciato dal fatto di non essere in contatto, primo, e secondo, è angosciato anche dall'inganno di ciò che prova: la caduta è solo virtuale. Quindi il fatto che la madre non porti costantemente il neonato, come lo faceva sua antenata, non sia in contatto permanente con lui, genera l'angoscia in tutte le sue forme ed è causa di ciò che viene chiamato la morte prematura del neonato. Ecco, siamo veramente agli sgoccioli, ma comunque quello, insomma, la tesi a cui arriva Kamat appunto è che tutte le gli sforzi, la tensione deve essere appunto primaria, non per un ripiegarsi sull'individuo, appunto perché per non trascurare questo aspetto che non è secondario, è radicale dell'individualità. Ecco, quindi e i fallimenti delle rivoluzioni, come aveva insegnato Marx sulle rivoluzioni dell'Ottocento, del XIX secolo, insegnavano, la controrivoluzione insegnava qualcosa sull'essenza della rivoluzione, no? Quindi le sconfitte di una parte e le vittorie dell'altra avrebbero insegnato alla talpa, che era appunto in quel caso il proletariato che scavava, continuava a scavare, no? Anche se non appariva in superficie, ma continuava a scavare per la rivoluzione. Lo stesso, diciamo, in parallelo si può dire della coscienza, no, della coscienza dell'individuo che deve continuare a scavare per raggiungere l'individualità vera e propria, cioè deve appunto rendere inattive questi automatismi che della civilizzazione che ci hanno allontanato, non solo la civilizzazione, anche il processo di valorizzazione, come avevamo detto nel precedente, insomma, articolo che abbiamo preso in esame. E quindi questo, insomma, uno stimolo di questo genere qui, penso che ci ritorneremo, insomma, se non nelle prossime puntate, anche più avanti lo metteremo in così a reagire con altre questioni. E per il momento io ho finito, ma continuiamo ancora qualche minuto.
E in sottofondo siamo passati agli Inner Terrestrials, mentre prima ci siamo ascoltati Soviet Order Zero, band di Milano, e prima ancora, durante come sottofondo degli interventi precedenti, i Fight on Sight. Niente, siamo quasi giunti al termine della trasmissione e passo la parola alla compagna che parlerà delle prossime iniziative. Ciao.
Sì, allora siamo veramente un po' in ritardo. Anche io volevo ricordare un'iniziativa che ci sarà qui a Udine domani, venerdì 8 novembre alle ore 20:30 nello spazio autogestito di Via De Rubeis 43. Si tratta di un incontro con un compagno dei ferrovieri contro la guerra, e che verrà a presentare questo loro lavoro, insomma questo bollettino dei ferrovieri contro la guerra, ma non solo il bollettino, anche un po' il progetto che questi lavoratori delle ferrovie portano avanti. Allora, vi dico solo questo: in questo bollettino loro dicono chiaramente: non vogliamo essere complici dei massacri in ogni parte del mondo e non vogliamo scortare convogli carichi di strumenti di morte pronti a essere utilizzati. Questo bollettino si materializza, diciamo, compiutamente dopo il 15 aprile scorso, giorno nel quale viene siglato questo accordo Leonardo e RFI. Questo accordo riguarda l'infrastruttura ferroviaria italiana e praticamente si propone di assicurare la movimentazione di risorse militari all'interno e all'esterno dell'Europa, anche con breve preavviso e su larga scala, e in situazioni ordinarie e straordinarie, quindi su qualsiasi tipo di treno, diciamo, di convoglio. E il trasporto di materiale militare sarà realizzato attraverso infrastrutture dual use su binari e impianti sottoposti alla supervisione e al controllo di Leonardo attraverso tecniche avanzate di intelligenza artificiale. Allora, una volta ci dicono i compagni ferrovieri contro la guerra, una volta ufficializzato e reso pubblico l'accordo, abbiamo ritenuto di dover dare una risposta immediata per far sentire la voce dei ferrovieri contro la guerra. Ecco, e di questo appunto parleremo domani con il compagno. Ricordo ancora, spazio autogestito di Via De Rubeis 43 a Udine. Alle 20:30 appunto parleremo di questa ulteriore forma di renitenza e diserzione dalla società della guerra. Why the fuck are you telling me what's for the best? Yourself a Bavarian nest, and to hell with the rest. You bang out a luck if you're struggling through a hard
sunlight. Down on the ground, free to be exploited by the injustice that's rife.